ed è una bella giornata a Firenze, giusto qualche velatura alta, il cielo è quasi sereno, vediamo un po', a Peretola ci segnalano 13 gradi 13,2 per essere precisi, temperatura molto mite soprattutto per il periodo. La stessa temperatura anche sulla costa, dove anche lì il cielo è poco nuvoloso, dovrebbero aumentare le nuvole nel corso in prima serata verso le 6 del pomeriggio, però tutto sommato oggi, almeno da quel che vedo online, non sono previste precipitazioni, ma fra pochissimo ci facciamo fare il punto da professionisti dell'AMMA cosa succederà nel nostro meteo, anche un'occhiata lunga a tutta la settimana che sta per iniziare. Iniziamo subito così, vabbè. Mi si è piantato il brano, ora magari lo vado a recuperare, era il brano di apertura, molto significativo, però succede così. Buongiorno Giulio Betti dell'AMMA, perlomeno oggi il cielo non è grigio come nelle giornate precedenti, è già qualcosa. Giulio, che dici?
Sì, diciamo che la variazione sul tema è stata la perdita della nuvolosità in virtù dell'ingresso di venti da nord-est che manterranno, direi, per tutta la giornata il cielo per lo più poco, parzialmente nuvoloso, ma insomma niente a che vedere col grigiume dei giorni scorsi. Una tendenza che si manterrà, direi, anche nella giornata di domani fino a mercoledì, direi lo stesso schema, venti di grecale a tratti moderati, nuvolosità compatta sull'Appennino ma con fenomeni molto scarsi, potrà forse fare tra domani e mercoledì un po' di nevischio sui versanti emiliano-romagnoli, oltre 900-1000 metri, ma niente veramente precipitazioni di poco conto per quanto riguarda Firenze, come detto. Ci aspettano 3-4 giorni più o meno fotocopia, ma con più sole.
Ecco, comunque ci eravamo rassegnati ad avere un'altra settimana di grigiume. Cos'è successo? No. Cioè, l'unica cosa però, ci sono 13 gradi, che è successo all'inverno, Giulio?
L'inverno, dunque, appunto a dicembre ha deciso di non arrivare, poi ha fatto una puntatina
di
una settimana di gennaio e poi è tornato. Diciamo adesso l'inverno si sta sfogando parecchio tra Russia e Europa orientale e in Scandinavia, dove del resto in teoria dovrebbe farlo. Però da noi è in pausa, in stand by. Diciamo che oggi ancora mite, perché comunque 13-14 gradi non ce l'aveva nessuno. Da domani la prossima settimana non sarà così mite come è stata l'ultima, perché appunto ci saranno venti da nord-est, quindi saliranno un po' le minime per via della ventilazione, ma le massime da domani rientreranno nelle medie, diciamo valori intorno ai 10-11 gradi, quindi più o meno. Pochi spunti però.
Ecco, i siti meteorologici avevano profetizzato un ritorno della bufera, di quella bufera che c'è stata quella in Toscana, ha fatto anche la neve, però evaporata quella possibilità.
Evaporata, sì. Diciamo, allora, se vogliamo parlare di freddo vero, diciamo che per quanto riguarda il Lama Toscana, ad oggi, se arriva il freddo vero, quello che abbiamo assaggiato per qualche giorno di gennaio, dobbiamo aspettare fine mese, a nostro modo di vedere, non prima del 28 gennaio.
Allora, dal punto di vista della circolazione, che cosa sta succedendo? C'è stata questa grossa alta pressione che proprio non era proprio su di noi, era un po' più a est, che in qualche modo ci ha protetto. E ora che cosa, c'è un cambiamento o continuiamo con questo scenario, Giulio?
In realtà, allora, la domanda è, in realtà ora entriamo in una fase estremamente dinamica, perché fino a martedì, tutto sommato, noi insieme al nord Italia saremmo protetti da un anticiclone di blocco sull'Europa centrale e orientale, lo stesso che però intrappolerà, tra virgolette, un vortice sul sud Italia, dove su Sardegna, Sicilia, Calabria, a partire da oggi fino a mercoledì, sono attese precipitazioni veramente ingenti, quasi eccessive purtroppo, con venti oltre 100 km orari, mareggiate fino a 7-8 metri
nel posto
orientale, cioè una vera e propria tempesta sulle due isole maggiori e sulla Calabria, mentre sul resto d'Italia l'azione di questo vortice così intenso non la si sentirà di fatto, perché a parte un po' di nuvolosità e di venti da est, sarà indolore. Invece sulle isole maggiori al sud, soprattutto in Calabria Ionica, insomma, la situazione è brutta.
Allora, vediamo un po' se riesco a farti le previsioni guardando quello che ho sott'occhio, no? Cioè questo fronte in questo momento è fra Spagna e Francia, che si dirige verso di noi, va un po' più a sud, va in quello che voi chiamate cutoff, si ferma dall'altra parte dell'Italia, il minimo, e con i suoi bracci massacra Calabria, Sicilia e Sardegna. Come ti piace?
Mi sembra una previsione perfetta.
Eccoci qua.
Sì, ora davvero, a parte le battute, per chiunque viva Calabria, Sardegna e Sicilia, insomma, è bene essere attenti in questi prossimi 2-3 giorni.
Allora, vediamo un po' Francesco, che dice, insomma, ricapitolando, questa settimana mi potrò muovere in moto tra Firenze e Siena, giusto? Io direi di sì.
Questa settimana, non ho capito?
Mi potrò muovere in moto tra Firenze e Siena, io direi.
A occhio alle raffiche di vento, però sì. Direi di sì.
Vabbè, dai, bene, bravo Francesco, fa sempre bene andare in moto. Giulio, io ti ringrazio, ci sentiamo naturalmente con il Lama tutte le mattine per le previsioni giorno per giorno. Grazie davvero, buona giornata, buon lavoro.
Midnight, just say,
interessante articolo sulla CNN, sul sito online della CNN, in cui sembrerebbe che Donald Trump abbia proposto di annullare le elezioni, di non tenere le elezioni di midterm, perché naturalmente la preoccupazione è molto forte. Ora lo traduco al volo questo articolo. Scusatemi se magari l'italiano non sarà perfetto perché lo leggo in inglese. Preoccupato di perdere il potere repubblicano unificato a Washington e sconcertato per la mancanza di sostegno nell'opinione pubblica, perché non so se lo sapete, ma i sondaggi danno il gradimento di Trump come presidente veramente molto molto basso, allora continua a parlare di non indire le elezioni di medio termine a novembre. Naturalmente è una cosa che non si può fare, e questo perché secondo i sondaggi i repubblicani potrebbero perdere il controllo della Camera e del Senato, di uno dei due, ma anche di entrambi. E poi continua l'articolo: Trump non capisce perché il suo indice di gradimento sia in ribasso, non lo capisce. Questo è il suo virgolettato che dice: vorrei che mi spiegasse cosa diavolo sta succedendo nella mente del pubblico, ha detto ai repubblicani alla Camera all'inizio del mese. E poi dice: ora non dirò annullate le elezioni, dovrebbero annullarle perché le fake news diranno. Vediamo un po'. Trump ha parlato di annullare le elezioni in un'intervista con Reuters questa settimana. Ha affermato che i repubblicani hanno avuto così tanto successo nelle elezioni precedenti che, a pensarci bene, non dovremmo nemmeno indire le elezioni. Naturalmente poi la portavoce della Casa Bianca ha poi affermato che il presidente stava scherzando. Mi sembrava gustoso questo articolo. Sono le 11:52. You can't come out of the fence. And one more quick.
lettuce, tomato.
Or in the case of last night, just overwork, I think.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Esselunga, la convenienza parla da sé. Siamo gli sconti fino al 50%, compositori di convenienza. Le nostre offerte sono musica per le orecchie e il ritornello è sempre... che risparmi?
All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Un esempio? Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, scontata del 50% a 79 centesimi. Fino al 28 gennaio, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. In negozio e su esselunga.it.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it. Tre giorni al Fabricone, la trilogia dei poveri Cristi di e con Ascanio Celestini. Giovedì 22 Laica, venerdì 23 Pueblo. Sabato 25 Rumba, l'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato. Tre spettacoli che raccontano l'umanità più dolente, componendo una trilogia intensa e poetica sugli emarginati del nostro tempo.
torna Le parole di Urbinek dal 18 al 27 gennaio. Un progetto per riflettere sulla memoria della Shoah e il tempo presente, con lezioni civili, teatro, musica. Fuga è la parola della quarta edizione e a portarla in scena saranno Nicola La Gioia, Toni Servillo, Paola Caridi, Massimo Cacciari, Laura Fontana, Tommaso Greco, Ijaba Scego, Francesco Martinelli, spettacoli musicali con la band Evie Van e con Maurizio Geri e Nico Gori. Programma completo su leparoledurbinec.it. Biglietti in vendita presso Teatro Manzoni Pistoia e online su bigliettoveloce.it.
Dal 22 gennaio torna Aurora di Sera. Sul palco del Teatro Aurora di Scandicci, Lodo Guenzi, Tosca d'Aquino, Paolo Kessisoglu, Nancy Brilli, Francesco Piccolo e Pif. Giovedì 22 gennaio, Lodo Guenzi è la protagonista di Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 21 gennaio alle 17:30 Andrea Graziosi presenta Il ritorno della razza, alle radici di un grande problema politico contemporaneo. Il Mulino Editore.
Controradio.
Stargazing.
Buongiorno, dottoressa Alessandra Zanazzi, osservatorio di Arceti, INAF.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Oggi abbiamo in programma una delle foto più famose quando si parla di nebulose, galassie. Questa, quella della nebulosa del granchio, veramente è iconica, è veramente condivisa da tantissimi testate scientifiche, ma non solo, dottoressa.
Sì, 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 è uno degli oggetti più celebrati e famosi in cielo, senza dubbio, senza dubbio. Sì. Allora è la.
Perché così è famoso? Semplicemente per una cosa estetica o c'è una grossa storia alle spalle?
Credo entrambe le cose, entrambe le cose. C'è tanta scienza dentro, non è tanto lontana, è molto studiata, è stata vista tra le prime. Dicevano che per esempio si chiama nebulosa del granchio o Crab Nebula in inglese, ma viene chiamata anche M1 in cataloghese, potremmo dire, perché è stato il primo oggetto nominato da Charles Messier nel suo catalogo di oggetti non stellari diffusi. Messier ha fatto il primo catalogo astronomico appunto di oggetti non stelle, perché era un astronomo della seconda metà del 1700, quando impazzava la moda astronomica della caccia alle comete, e anche lui cercando comete si accorse che c'erano un sacco di oggetti celesti che potevano illudere il cacciatore di comete, perché potevano essere facilmente scambiati per comete con i telescopi dell'epoca, perché erano poco più di batuffoli di luce diffuso, no? E siccome una prima osservazione aveva scambiato la nebulosa del granchio per la cometa di Halley, potremmo dire che aveva preso un granchio, anche se poi il nome della nebulosa venne fuori dopo, non c'entra nulla. Insomma, aveva capito che sarebbe stato utile catalogare gli oggetti diffusi conosciuti. Messier poi trovò pure delle comete, ma nessuno oggi lo ricorda per quello, piuttosto è passata alla storia, perlomeno alla storia dell'astronomia, con il suo catalogo di oggetti celesti, che ancora oggi vengono individuati con la sigla M, con un numero da 1 a 110, perché questo è il numero degli oggetti che aveva censito.
Quindi la sigla M vuol dire
M1.
Cosa vuol dire esattamente M?
M vuol dire Messier 1, cioè il primo oggetto del catalogo Messier.
M42,
per esempio, che è la nebulosa di Orione, è il 42esimo oggetto che Messier ha inserito in questo catalogo di roba diffusa, insomma, che poteva essere con i telescopi dell'epoca confusa con le comete.
Cioè, no? Oggetti galattici della galassia che non sono sono dell'universo, che non sono
anche
comete.
Ci sono anche altre galassie
questa, sì. Okay.
In questo catalogo sono galassie e nebulose e anche ammassi di stelle, quindi tutti quegli oggetti che si chiamano M con un numero viene da questa cosa del catalogo di Messier. Okay? Però per dire che questo è stato il primo oggetto, perché lui cercava in direzione del Toro, dove c'è la nebulosa del Granchio, e vide la nebulosa che era già stata scoperta una ventina di anni prima, e che però insomma all'epoca si cominciava. Erano oggetti sostanzialmente, la cosa era che erano un po' diffusi, cioè occupavano uno spazio più di una stella, no? E quindi apparivano differenti e confondibili con le comete. Questo era il discorso. Comunque, ovviamente la nebulosa del Granchio non c'entra niente con le comete, si trova in direzione della costellazione del Toro, e ve lo dico per capire dove si trova in cielo, anche se non è che si riesca a vedere ad occhio nudo, magari con un binocolo o meglio un piccolo telescopio si incomincia a intravedere appunto una macchia batuffolosa, lattiginosa, e con un dettaglio tanto maggiore quanto è migliore lo strumento che usiamo, o anche quanto è più limpido il cielo da cui è buio il cielo da cui si fanno le osservazioni. Oppure potete anche usare lo zoom del programma Stellarium, che già vi avevo nominato, Stellarium, che si può scaricare gratuitamente, ben fatto, e lo consiglio anche per aiutarvi a trovare le costellazioni, i pianeti, che cosa è visibile in un certo giorno, a una certa ora, eccetera. E potete zoomare e vi fa vedere l'immagine della nebulosa come se stesse usando un telescopio. Oppure andate appunto su internet, come si diceva prima, dicevi te giustamente, si trovano milioni di immagini che sono bellissime. Quella che abbiamo messo su Facebook, sulla pagina Facebook di Controradio, è un'immagine presa dal James Webb Space Telescope, che ovviamente è uno degli strumenti migliori in circolazione, anche se davvero tutti i telescopi professionali prima o poi nella loro carriera hanno puntato la CRAB, perché appunto è uno degli oggetti più fotografati.
Che cos'è però? Cos'è successo?
Allora, cosa è successo? Vi dico anche dove si trova, se
sì,
mai.
Sì, sì, sì.
Allora, si trova nella costellazione del Toro, che si vede benissimo in questo periodo dell'anno, e diciamo, se stasera alle 7:30, alle 19:30, vi mettete a osservare a sud, la stella più brillante del Toro, Aldebaran, si trova quasi esattamente a sud-est, cioè a metà strada tra il sud che avete di fronte a voi e est che avete esattamente a sinistra, e ben alta sopra l'orizzonte, 55 gradi, cioè quasi tre palmi, nelle misure a palmi, tenendo il braccio teso davanti a voi e il palmo aperto, abbiamo detto che il palmo è circa 20 gradi. Aldebaran non la potete mancare, perché appare molto luminosa, è di un bel colore rosso-arancio, e è l'occhio infuocato del Toro, che è raffigurato come un triangolo di stelle che ricordano il muso appuntito dell'animale, del Toro visto dall'alto, no? Quindi stasera, diciamo, alle 7:30 il muso ha gli occhi praticamente in verticale, Aldebaran è l'occhio più in basso e poi c'è un occhio un po' più in alto, e a sinistra e verso destra, scusate, c'è la stella che è il naso, no? Che fa il triangolo del muso del Toro. Poi dopo, dalle due stelle degli occhi, diciamo, continuano le corna, e alla fine del corno più basso, che è più in basso, cioè che parte dal Aldebaran e che poi va a finire sopra la stella Betelgeuse, la spalla rossa del gigante, lì in quella zona c'è la nebulosa del Granchio, che dicevo non c'entra nulla con la costellazione del Cancro, perché nella costellazione del Toro non si sa bene da dove venga esattamente il nome, probabilmente dalle osservazioni fatte alla metà dell'Ottocento, circa un secolo dopo il catalogo di Messier, diciamo, da un certo William Parsons, conte di Ross, che era un conte che aveva costruito nel suo castello in Irlanda due grandi telescopi, tra cui quello che veniva chiamato il Leviatano, un telescopio di quasi 2 metri di diametro, che al tempo il Leviatano, perché era il telescopio più grande in circolazione, e questa lui aveva fatto il primo disegno che abbiamo di M1 della nebulosa, che in realtà sembra più un gamberetto dal disegno, a me non mi sembra affatto un granchio, però il nome, qualcuno lo associò al granchio e il nome evidentemente poi è rimasto. E considerate che qui stiamo parlando di un periodo, il 1850, in cui ancora non si facevano foto astronomiche, la prima foto astronomica di una nebulosa è del 1883, quindi una trentina di anni dopo, quindi ancora si andava a disegnare a mano quando gli hanno dato il nome, diciamo così. Comunque, che cos'è questo oggetto?
È
una nebulosa, sì, che si trova a 6.000 anni luce da noi e adesso è larga più o meno solo una decina di anni luce. Dico adesso perché si sta espandendo a una velocità di 1500 km al secondo e quindi da questo gli astronomi hanno capito che si doveva trattare di un'esplosione e andando indietro nel tempo hanno capito che si trattava di una supernova, di una stella che doveva essere esplosa quasi 1000 anni prima e su proposta di Edwin Hubble l'hanno potuta associare con un evento registrato dalle cronache cinesi nell'anno 1054, quindi si sa precisamente, è una nebulosa, è una diciamo esplosione di supernova storica, si sa esattamente la data in cui esplosa la stella e nelle cronache cinesi dicono che apparve una nuova stella nel cielo tanto luminosa da essere visibile anche di giorno, cioè nonostante la presenza della luce del sole che come sappiamo non ci fa vedere le stelle neanche le più brillanti, si vede un po' la luna, ma insomma vuol dire che era una luminosità insomma in qualche maniera comparabile.
Che spettacolo.
Per 23 giorni nella direzione esatta a quella in cui ora osserviamo la cappa. Poi ovviamente la sua luminosità è andata scendendo, si è vista di notte per un altro paio d'anni e poi ovviamente adesso la vediamo solo con i telescopi. Poi si è visto che anche astronomi giapponesi, arabi e nativi americani per esempio avevano registrato questo stesso avvistamento di questa stella misteriosa che si vedeva anche di giorno, no? Immaginatevi, compare di giorno una roba così, che impressione che deve essere stata, no? Si è capito che quello che vediamo è il risultato del tipo di esplosione più potente che l'uomo abbia mai visto, l'esplosione di una supernova. Ci sono vari tipi di esplosioni di supernova, questa è il tipo che avviene alla fine dell'evoluzione di stelle sufficientemente massicce che esplodono con una massa grande, che esplodono spazzando via e riscaldando sia i gas del mezzo interstellare che si trovava nei paraggi della stella che avevano intorno, che anche il gas degli strati più esterni di quella che era la stella originale. Quindi M1, se vogliamo dirla in maniera un po' macabra, è il cadavere della stella morta nel 1054. Perché morta? Perché succede che le stelle bruciano enormi quantità di combustibile con le reazioni di fusione nucleare nel loro centro, producono calore, energia, e questa calore e energia genera una pressione verso l'esterno della stella che ne impedisce il collasso perché contrasta la forza di gravità che invece pigia il gas di cui è fatta la stella verso l'interno, verso il nucleo. Quindi tutte le stelle sono palle di gas in equilibrio perfetto tra la gravità che comprime e la pressione di radiazione dovuta all'emissione di luce, energia delle reazioni di fusione nucleare che tende invece a far espandere la stella. L'equilibrio è perfetto, tutto bene, finché durano le reazioni di fusione, finché c'è il gas, finché c'è il carburante che alimenta la fusione e quindi la pressione di radiazione. Quando però finisce, perché c'è tanta materia, tanto gas da bruciare, per tanto tempo vanno avanti queste reazioni, però a un certo punto per forza il gas finisce, a quel punto manca la pressione verso l'esterno e vince la forza di gravità e la stella collassa, ma immediatamente. Sul sito di divulgativo della NASA dice: immaginatevi qualcosa come una massa anche di 1 milione di terre che collassa in 15 secondi. Questo produce enormi onde d'urto che provocano l'esplosione della parte esterna della stella, una specie di rimbalzo, no? Che sputa fuori gli strati esterni, e questa esplosione libera un'enorme quantità di energia, come si diceva prima, tanto che la stella diventa visibile anche di giorno, si illumina immediatamente, no? Emette subito un sacco di energia. E poi questo spazza via gli strati esterni di quella che era la stella e allo stesso tempo comprime ed eccita il gas circostante anche con le onde d'urto che vanno avanti, e tutto questo lo vediamo nelle immagini di M1 della CRAB come filamenti, i filamenti colorati, la rete di filamenti che racchiude dell'alto gas all'interno. all'esterno. Nell'immagine del James Webb che abbiamo condiviso su Facebook, questa specie di rete di gabbia filamentosa, la zona più esterna, diciamo, della nebulosa, è quella che si vede colorata di rossiccio arancione. All'interno dell'immagine, però, di tutte le immagini in realtà, o quelle abbastanza dettagliate, chiaramente con una risoluzione sufficiente, in quella del James Webb è quanto di meglio, diciamo, ci possa essere in giro, si vedono altri elementi molto importanti. Ci sono dei grumi giallastri che rappresentano le aree in cui ci sono le particelle di polvere, ma soprattutto in tutta l'area interna al resto di supernova si vede in quella foto lì una specie di emissione lattiginosa bianchiccia. Comunque è la radiazione dovuta, è un'emissione dovuta, una luce dovuta all'emissione, alla radiazione di sincrotrone. La radiazione di sincrotrone è un particolare tipo di luce che può essere emessa a tutte le lunghezze d'onda, qui è nell'infrarosso, ma tipicamente per esempio la vediamo anche con i raggi X nei resti di supernova e anche altrove, insomma, è generata da particelle che hanno una carica elettrica come gli elettroni e che vengono accelerate in un campo magnetico che le costringe a muoversi lungo traiettorie curve a velocità estremamente estremamente elevate, velocità relativistiche, cioè comparabili con la velocità della luce. Quando gli elettroni, ad esempio, si trovano in presenza di campi magnetici molto grandi, sono costretti a muoversi spiraleggiando lungo linee di forza del campo magnetico, e spiraleggiando, andando su queste traiettorie curve a spirale, a ricciolo, no? Come il cavatappite, perdono energia, emettono luce, e quindi quella luce lì, quell'emissione, quando la rilevo, per esempio nel resto di supernova, mi dice che ci sono fortissimi campi magnetici e mi dà informazioni sulle condizioni fisiche che ci stanno lì dentro. E in questo caso questo campo magnetico fortissimo è dovuto a ciò che resta al centro del resto di supernova, e infatti nell'immagine al centro si vedono delle specie di increspature a arco che circondano un puntino luminoso. Quello è il nucleo densissimo della stella originaria, cioè la stella espelle gli strati esterni e rimane il nucleo, che è collassatissimo, il nucleo della vecchia stella, che è diventato un oggetto così pigiato e compresso e piccolo, con tanta massa concentrata per essere una stella, che occupa per esempio lo spazio di una grande città di 20-25 chilometri. Immaginatevi il Sole compresso in una sfera con il diametro grande come la distanza tra Firenze e Prato. Mamma, e quindi questa stella così compressa è densissima e ruota molto rapidamente su se stessa, perché stava girando quando è esplosa, mantiene la rotazione, il momento angolare, eccetera, e mette luce nella direzione dell'asse di rotazione come se fosse un faro. Questo poi in realtà sono pulsar, stelle di neutroni, che mi sa che ora non c'ho tempo di spiegarvi, ci torniamo un'altra volta, però vi dico, diamo un'anticipazione di qualche puntata futura, vi dico che la pulsar della Crab Nebula fu prevista da Franco Pacini, che è stato per tanto tempo direttore dell'osservatorio astrofisico di Arcetri, prima di venire osservata dalla Jocelyn Bell, che con questa osservazione fece prendere il Nobel al suo professore, perché lei era una giovane studentessa e il Nobel gliel'hanno dato al professore. Ma questa è un'altra storia, ma veramente ne parliamo un'altra volta.
Ho zoomato mentre lei parlava, dottoressa, ho zoomato e ho identificato sia le increspature curve che il puntino della stella di neutroni che è rimasta all'interno.
Beh, perché quella foto lì è fantastica.
E c'è un nostro ascoltatore che mi ha rimandato una fotografia della nebulosa del Granchio. Comunque ricorda che quando parliamo in Stargazing, sulla pagina di Controradio, sulla pagina Facebook di Controradio, c'è la fotografia di quello che stiamo parlando. Grazie dottoressa Zanazzi, grazie davvero, bellissima questa puntata. Mi immagino lo spettacolo, chissà se un giorno riusciremo a vedere quello che hanno visto i cinesi nel 1054, se non sbaglio.
Sì, 1054. Ogni tanto, ora considera
c'è Betelgeuse, Betelgeuse può darsi che
Betelgeuse potrebbe, sì.
Potrebbe esplodere.
Ne abbiamo parlato qualche tempo fa. Sì, però secondo me non interviene.
Non ci saremo.
Nelle nostre vite.
Non ci saremo. Sì.
non in tempi astronomici, però diciamo che nella nostra galassia ne succedono 2-3 al secolo, mi pare, quindi insomma non è una cosa molto frequentissima facile. E poi bisogna che sia abbastanza vicina per poterla vedere davvero di giorno, se certo. No, si vede con i telescopi l'aumento di luminosità di stelle che magari si vedono di notte, di giorno proprio è una cosa, deve essere tanta roba, insomma non è una cosa.
Grazie dottoressa, però, buona giornata.
Prego, prego. Ciao, buona giornata a tutti.
John Carpenter's Other World, la rassegna dedicata al maestro del cinema horror fantascientifico. Alla compagnia dal 19 gennaio e lunedì sera 14 appuntamenti per rivedere sul grande schermo i film cult di John Carpenter.
Che diavolo è successo qua dentro? Mac era un uomo quello o che cos'altro?
Da Halloween, la notte delle streghe, a La Cosa, passando per Essi Vivono, il villaggio dei dannati, 1997, Fuga da New York e tanti altri titoli. L'abbonamento a 10 spettacoli costa solo 35 euro. Info cinemalacompagnia.it. Oh, ma c'è Vini Migranti!
Oh, ma c'è Vini Migranti!
L'enopsichedelica fiera di vini alla sua sesta edizione torna domenica 25 e lunedì 26 gennaio alla Manifattura Tabacchi presso Vivido in via delle Cascine 35 a Firenze. 60 vignaioli scatenati da tutto il mondo e oltre 250 vini. Vini Migranti e degustazioni, incontri con i vignaioli e super festone con buffet domenica 25 gennaio alle 19. Biglietto 25 euro acquistato su Eventbrite, info, canali social e sul sito vinimigranti.it. Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ alla Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa, e l'informazione originale e indipendente che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi. Alia Risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Nuova puntata mercoledì 21 gennaio alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. Daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. The low man beating up the wrong guy. Oh man.
on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening ball, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again.
È pronto il professor Stefano Tani per il libro del libro e società della settimana. Buongiorno professore.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Il libro della settimana è Il barone rampante di Italo Calvino, 1957.
Oh, che bello!
Data di pubblicazione, è pubblicato più e più volte da Einaudi, da Garzanti e ora ultimamente da Mondadori. È un libro, è un romanzo straordinario. Avrò difficoltà a trovare una citazione da farvi leggendovela. La storia, se posso andare avanti subito,
sì,
è quella di un ragazzino, vabbè, una storia ambientata nel Settecento, è la storia del barone Cosimo Piovasco di Rondò, che dodicenne si arrampica per una bizza sugli alberi e decide di non scendere più a terra, e di albero in albero caccia, combatte, studia, amoreggia, e negli anni burrascosi del Settecento fa di tutto, appunto. Sono gli anni che vanno dall'illuminismo alla rivoluzione francese, a Napoleone che lui conosce di persona, fino alla restaurazione. E appunto Cosimo dal borgo di Ombrosa, che poi diciamo nella fantasia di Calvino si chiama Ombrosa e dietro c'è la sua città quasi natale di Sanremo, dal borgo di Sorroma e di Ombrosa è testimone di tutto quello che accade appunto in questo periodo che va praticamente dal 1755 a quando sparisce 1820. È testimone di tutto, infine a 65 anni, appunto nel 1820, ormai morente, da un albero salta su una mongolfiera che è per sparire appunto in cielo. Capisci? Quindi è un libro fantastico, diciamo, però con parte forse del Calvino, a mio parere, migliore, no? Appunto quello fantastico, sorridente, fiabesco, il Calvino cioè del Visconte di Mezzato, delle fiabe italiane, del barone appunto e del cavaliere inesistente, quella trilogia di Visconte, barone e cavaliere che costituiscono i nostri antenati, tre libri, tre romanzi, due brevi appunto e uno lungo che è il barone, forse il barone è la cosa più lunga di Calvino, che costituiscono questa trilogia straordinaria, aerea, sorridente, cavalleresca, fantastica, cioè la linea antimimetica di Calvino, mentre Calvino ha anche un'altra linea, che è quella dell'impegno, no? E dell'adesione razionale alle problematiche del momento, quindi quella del sentiero dei nidi di ragno e dell'ultimo viene il corvo per quanto riguarda la resistenza, della speculazione edilizia per quanto riguarda il boom italiano degli anni appunto fine anni 50, primi anni 60, la giornata dell'ascoltatore per l'impegno politico e così via, tutta una narrativa sempre all'altezza del proprio tempo e dei nuovi saperi scientifici, anche questa seconda linea che poi investe le cosmicomiche, l'astrofisica, la Zanazzi, la nostra cara Alessandra Zanazzi, senz'altro ha letto queste cose e le apprezza, e così via. E poi lo strutturalismo e il Rapid Response Crisis, Medici una notte, d'inverno un viaggiatore, insomma sono due linee apparentemente divaricate, ma in realtà che si parlano, quella è la produzione di Calvino. E comunque quella fantastica è quella che io preferisco. Il Barone Rampante, che è il suo primo romanzo, secondo me rimane il suo capolavoro.
Una cosa interessante, professore, è che in inglese questo libro è tradotto The Baron in the Trees, probabilmente perché rampante in inglese non c'è,
non c'è.
E quindi l'hanno tradotto Il Barone negli Alberi. So che vi siete messi d'accordo, lei è il nostro artista di Firenze che poi tratterà la parte vegetale del libro, la parte arborea,
Che è enorme, perché appunto questo qui vive sugli alberi, capisci? E negli alberi, in un momento meraviglioso del Settecento, in cui saltando da un albero all'altro si può arrivare appunto da Ombrosa, cioè dalla Liguria di Sanremo si direbbe oggi, fino alla Francia. È un mondo coperto di verde, un mondo bello, naturale, che poi alla fine del romanzo il narratore, che non è Cosimo il Barone Rampante bensì suo fratello Biagio, dirà ormai già alla fine, all'inizio degli anni 20 dell'Ottocento, è sparito, perché l'uomo ha cominciato tristemente a disboscare,
a tagliare gli alberi.
Gli alberi di cui parlerà il nostro... No, io non dico l'albero di cui parlerà il mio amico Stefano, ma ti dico che comunque ci sono sorbi, gelsi d'amore, noci, lecci, platani, olmi, faggi, querce, tutti i possibili alberi in questo romanzo. E il barone è capace di viverci sopra, cioè si fa delle capannine in certi posti, si ciba di quello che riesce a uccidere col suo fucile, e quindi
è anche armato il barone. Questo è un libro, però
una specie di Robinson Crusoe, però non su un'isola ma
sugli alberi,
sulle piante.
Questo è un libro di setup, direbbero gli americani in inglese, in cui è il setup che praticamente trascina, fa la narrazione, perché è un setup particolarissimo, è l'ambiente, diciamo, che fa il libro. E come è stato preso questo libro dai contemporanei di Calvino?
Benissimo, benissimo. E poi ha avuto e da tuttora una vita, c'è stata fatta un'edizione scolastica dallo stesso Calvino, un pochino ridotta appunto, e con alcuni passi vagamente scabrosi e spunti dallo stesso Calvino, che ha fatto anche una prefazione col nome di Tonio Cavilla, che è esattamente l'anagramma di Italo Calvino, per l'edizione scolastica. E ha avuto anche grande fortuna negli Stati Uniti, appunto, come tu ricordi, è stato pubblicato come The Baron in the Trees, ed era anche una buona traduzione, per quel che ricordo. Cosa posso dire?
Molto interessante. Questo libro è ancora attuale, secondo lei, professore? Cosa ci insegna praticamente questo setup così bizzarro di vivere non su un albero, ma su una serie degli alberi? Quindi usare anche per gli spostamenti the canopy, direbbero gli americani.
Sì, direi che è un libro ecologista anche, no? Un libro che parla di una natura che l'uomo già negli anni 20 dell'Ottocento, come narra alla fine del romanzo sconsolato Biagio, quello che racconta la storia del fratello Cosimo, stava sparendo. È un libro che dovrebbe farci sentire quanto la natura è importante nella nostra vita e quanto l'abbiamo recentemente e ancora oggi di più grazie ai nostri amici americani, Trump primo, la stiamo distruggendo appunto, perché si permettono tutte le discariche gassose e inquinanti possibili. È un libro soprattutto di una leggerezza, ecco, e di una capacità di affascinare il lettore per una lettura appunto scorrevole, sorridente, che pochi altri romanzi hanno. Senz'altro questo è quello in cui Calvino è riuscito a affascinare il lettore più che in ogni altro suo, che pure appunto ce ne sono di bellissimi, lo sappiamo. Ecco, quindi sì, ci racconta questa, ci narra di una natura che era già scomparsa all'inizio dell'Ottocento, che ormai insomma noi dobbiamo cercare un po' di riprendere, di ricoccolare e riportare a noi con un po' di intelligenza invece di continuare a devastare questo pianeta.
Quindi è ancora letto questo libro? Viene consigliato nelle scuole, che lei sappia, professore?
Ma io penso proprio di sì, c'è stata un'edizione scolastica, come ti ho detto, penso che sia un libro ancora letto, magari è quel libro che gli insegnanti danno letture per le vacanze, ecco, o anche qualche volta se c'è lo spazio, appunto, che si può leggere anche durante l'anno scolastico. Sì, direi che forse di tutti i libri di Calvino, insieme a Marco Valdo, è quello che ha avuto una grande fortuna anche nelle scuole.
Bene, interessante davvero, professore. Grazie, e fra allora sentiamo Stefano degli Ortisti,
qualcosa sì. Sulla nascita del libro, l'ispirazione di Calvino da dove è nata, per questo ve lo dirà il mio amico Stefano. Ormai noi facciamo tandem in questa trasmissione e ci divertiamo un sacco.
Grazie professor Stefano Tani, a domenica prossima.
A presto, ciao Jimmy.
Buongiorno Stefano Pisi degli Ortisti di Firenze.
Ciao, buongiorno a tutti.
In combutta con il professor Stefano Tani, oggi di che cosa parliamo, Stefano?
Oggi parliamo, come ha annunciato il professor Tani, del Barone Rampante, ma in particolar modo di un albero citato all'interno del Barone Rampante, che ho scelto essere il fico, che è una pianta che in particolare per questo racconto, perché come tutti sanno questo Cosimo Piovasco di Rondò sale sul primo albero, che è un leccio, un elce come viene definito da Calvino, con la promessa di non scendere mai più. E infatti questo fa, come ci ha raccontato il professor Tani, questo fa, alla fine poi salirà su una mongolfiera per sparire per sempre. Però c'è un albero particolare, che è l'albero del fico, sul quale Cosimo, passando da una pianta all'altra, sale e lo tradisce, perché il fico Si può leggere in tanti testi, compresi anche da un adagio che ho scritto sulla scheda di mio padre, è un legno traditore.
Tutti noi che siamo cresciuti, almeno io durante l'estate stavo in campagna al fico, quando si va a raccogliere i fichi bisogna stare molto attenti perché si casca giù e che si spezza facilmente. Io sono caduto dal fico, ero un ragazzino, quindi non mi sono fatto nulla, ma sono caduto dal fico, me lo ricordo ancora.
Sei caduto con la bocca tutta imbrattata, di brutto ovviamente.
con le mani tutte impastate, soprattutto poi caduto dal fico insieme al ramo, con le foglie che si rompono, era praticamente tutto impastato del latte del fico, che è appiccicoso. Va bene, a parte questo ricordo personale, il fico, vabbè, il fico lo conosciamo tutti, soprattutto il frutto lo conosciamo tutti.
È una pianta non è autoctona nostra, come tante altre piante lo si credono, ma è una pianta naturalizzata, perché la pianta di fico è una pianta che viene dall'Asia occidentale. Il suo nome scientifico è Ficus carica, e il nome del genere carica infatti deriva dalla regione Caria, che è una regione della Turchia. Però, essendo pianta che di per sé viaggia molto bene attraverso la disseminazione che fanno gli uccelli beccando i frutti, e poi perché è stato coltivato, perché è una pianta molto rustica, una pianta che...
Sì, cresce, i fichi che avevo io in Calabria erano praticamente naturali, non aveva piantati nessuno, cresce da sé spontaneamente.
Per fare questi grandi cespuglioni, ovviamente chi lo coltiva per professionalmente li coltiva ad albero, però la pianta tende a fare tanti polloni a livello del colletto, e quindi si creano queste, come si dice in Toscana, ficaie, queste grandi ceppaie, grandi cespe di vegetazione, dove la pianta fa il suo, senza, si autoregola, come del resto lo fanno tutte le piante. Però ecco, rispetto ad altre piante di frutto, questa va da sé, e quindi era sempre presente all'interno anche delle famiglie contadine, insomma, nei campi è sempre presente.
Comunque buonissimi, sai che al sud noi adoriamo il fico, lo conserviamo con le noci, facciamo le crocette, le chiamiamo, e poi vabbè, ci sono anche i vari tipi, no? C'è quello bianco, c'è quello nero, insomma, e appunto poi non ha bisogno di nessuna cura. Il fico?
Non ha particolari patologie. Ora qui da qualche anno ha un avversità che è un insetto che ne mina la corteccia e tende a farlo succare. È un insetto che viene però non è nostro, viene da fuori Europa, però eccetto quello, insomma, è una pianta che non ha bisogno di trattamenti di nessun tipo.
Bene, grazie Stefano Pissi degli Ortisti di Firenze. Allora, guardate, mentre parlavamo del barone rampante che vive sugli alberi, mi è venuta in mente una vecchia canzone dei Giganti. I Giganti, la canzone si intitolava Voglio essere una scimmia. Voglio vivere sugli alberi. E allora mi sembra perfetto per, insomma, mettere insieme il professor Tani col barone rampante, che fra l'altro in inglese si chiama il barone sugli alberi, che vive sugli alberi, e il fico e i giganti. Voglio essere una scimmia. Alla prossima settimana,
ciao.
Finali quasi punk erano i Giganti, dite la verità, questa non la conoscevate, eh? 3428104111. Io voglio vivere sugli alberi, abominevole ma libero. Antonella mi dice: meglio cadere dal fico che cadere dal pero. Certo, Antonella, meglio cadere dal fico che cadere dal pero.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Buongiorno Giulia Spissu dalla fredda New York. So che fa molto freddo a New York, è vero?
Ciao Jimmy, ciao a tutti. Sì, fa molto freddo. Sono previsti per prossima settimana almeno meno 11 gradi reali, quindi percepiti penso che sia ancora meno per il vento. E oggi nevica, quindi vediamo se mi sveglierò con una bianca New York domani.
Quindi quando fa così freddo a New York si esce poco, o no?
Sì, casa, magari in qualche museo, dai,
qualche museo, giusto.
Al caldo.
Dove ci porti oggi?
Allora, oggi finiamo, insomma, questo ciclo delle esposizioni internazionali, torniamo in Europa e vi volevo parlare di Documenta di Kassel, che è una delle mostre internazionali più famose e criticamente anche importanti nel mondo dell'arte contemporanea.
Bene, siamo pronti. Vai, Giulia.
Allora, devo dire che non ho avuto ancora l'onore di andarci, anche se è nella mia bucket list dell'arte, però comunque l'ho studiata approfonditamente all'università ed è veramente un punto di riferimento per il mondo dell'arte contemporanea. Nasce nel 1955 per volontà del professor Arnold Bode, e la volontà era quella di riportare la Germania al centro del dibattito artistico internazionale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi voleva presentare le ricerche degli artisti, quelli più recenti appunto del loro tempo, che però dal regime nazista erano considerate degenerate. Quindi come sede viene selezionato il Museo Fridericiarum, ha la durata di 100 giorni e inizialmente era stata concepita per svolgersi ogni 4 anni, dopo è stato cambiato ed è ogni 5.
Quindi questa è una quinquennale.
Esatto. Anche in questo caso diciamo c'è un direttore artistico che viene selezionato accuratamente da una giuria e quindi ha un peso curatoriale e critico autorevole. Addirittura nel 1997 è stata nominata la prima direttrice, che era Catherine David, quindi è anche questo una data molto importante per il mondo dell'arte contemporanea e oltre.
Ecco. Senti, però una quinquennale è proprio per addetti ai lavori, per appassionati, non è che la normal population può seguire una cosa che avviene ogni 5 anni. Giulia, che ne dici?
Sì, esatto, infatti diciamo che c'è un peso critico molto importante, infatti vanno per lo più addetti ai lavori, quelli che conoscono veramente questa esposizione, ecco, perché chi è al di fuori è un pochino più difficile, ecco, che ne venga a conoscenza, però c'è da dire che fa un lavoro veramente importante, perché vengono presentate sia tutt'oggi, ecco, le ricerche più innovative e le tendenze più attuali, però anche artisti storicizzati, e intorno a questi 100 giorni dell'esposizione ci sono anche tantissime eventi collaterali, lectures, talk con intellettuali, economisti, sociologi, insomma, quindi ha un peso molto importante.
Dacci un po' più di dati fisici, come si fa se si volesse intervenire a questa quinquennale?
Allora, la prossima edizione, che sarà la 16ª, sarà nel 2027, quindi bisogna aspettare ancora un anno, perché un anno e mezzo, diciamo, si apre a giugno, il 12 giugno, e diciamo che sarà molto grande anche in questo caso. Ci sono, cosa molto particolare, che ci sono installazioni che avvengono anche intorno e davanti al museo, quindi anche questo è molto molto bello da vedere. Una delle più importanti e più storicizzate, che a me ha sempre colpito, è quella che è stata realizzata alla fine degli anni, inizio anni 80, scusate, dall'artista tedesco Joseph Beuys. Mi sembra che ne avevamo parlato l'altro anno.
Può darsi, non mi ricordo.
Però in pratica ha piantato 7.000 alberi tutta l'area urbana di Kassel per rendere più verde la città, e tutt'oggi accanto a ogni albero fu collocata una pietra di basalto, e le pietre, dopo insomma questa installazione, le pietre rimasero accatastate di fronte alla piazza del museo, con grande disappunto anche dei cittadini, ecco perché
tutte queste pietre. E poi, e che è successo poi?
Queste pietre venivano poi prese piano piano e messe accanto agli alberi, e quindi si poteva vedere il progresso dell'installazione, quindi piano piano diminuivano queste pietre.
Quindi la gente impaziente non aveva, come succede più a Firenze, no? Quando ci sono le opere temporanee, esatto, succede il finimondo, anche se le opere temporanee sono temporanee, quindi basta avere un po' di pazienza e vanno via. Vabbè, tutto il mondo è paese, Giulia.
Esatto, sì. Mm. Addirittura poi l'ultimo albero fu piantato per l'edizione successiva, che era Documenta 8, e lo stesso artista non ha potuto vedere il termine di questa installazione. Però tutt'oggi gli alberi continuano a crescere, quindi possiamo vedere come questa installazione ambientale continua a crescere tutt'oggi.
È un'installazione permanente questa che
hanno fatto. Esatto.
Bene, è interessante. Ne riparleremo magari nel 2027 per dare più istruzioni a chi volesse andare a seguirla. Grazie Giulia Spisso di New York. Esatto. Stai al caldo.
Davvero, grazie. Ciao.
Siamo arrivati alle 12.56, io mi fermo qui per la conduzione della domenica. Grazie a tutti, soprattutto a quelli che hanno voluto lasciare messaggio sul nostro numero WhatsApp. Ecco, questo arriva quello di Gianluca sul fico, l'albero del fico. Il fico è l'albero della conoscenza, quello biblico. Il fico accompagna l'umanità dalla notte dei tempi. Gianluca, grazie per questo tuo commento. Allora ci risentiamo naturalmente tutte le mattine alle 6 del mattino per chi si sveglia presto, dalle 6 alle 8 del mattino, altrimenti domenica prossima. A tutti una buona domenica, fate la tessera del Contro Radio Club e buona fortuna.
Contro Radio, la radio in streaming, il sito internet, la pagina Facebook, Twitter, il podcast per riascoltare le trasmissioni, le dirette sul canale video, la radio sveglia per il buongiorno di Contro Radio.
Che meraviglia!